Benvenuti su Racconti di Luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e benvenute su Racconti di Luce, storie di fotografia. Sesta puntata di questa terza serie e siamo pronti per il giro di boa. Infatti siamo a metà delle puntate dedicate ad alcuni dei grandi interpreti della fotografia a colori. Il fotografo di oggi è probabilmente uno di quelli che conoscevo di meno e devo dire che è stata una bellissima scoperta studiarlo per realizzare questa puntata. Mi ha dato molti spunti ispirazionali. La sua fotografia, il suo modo di fotografare è forse tra i più singolari tra quelli visti finora. L'autore infatti ha spaziato tra molti generi durante la sua carriera, ma forse ha mancato di sperimentare con quello che fin d'ora è stato il più utilizzato nella fotografia a colori, cioè la street photography. Ma andiamo per ordine e scopriamo la storia del fotografo di oggi. Puntata numero 31, Pete Turner. Pete Turner nacque ad Albany, capitale dello stato di New York, il 30 maggio del 1934. Il padre, Donald Turner, era il leader di un'orchestra di una ventina di elementi che suonava in giro per gli USA. La madre, invece, Ruth Murray, era una casalinga. Nel 1945, quando Pete aveva 11 anni, si trasferirono a Rochester, nel nord-ovest dello stato. Fu proprio in quel periodo che cominciò ad interessarsi alla fotografia, iniziando come tutti al tempo con le pellicole in bianco e nero, fino a quando non compì 14 anni ed iniziò a provare a sviluppare immagini a colori. In un'intervista su quel periodo disse:
«Ricordo di essere andato al negozio di articoli per l'arte da bambino e di aver guardato scatole di colori ad acquerello ed ho pensato, sono bellissime».
Nel 1952 inizia il suo percorso di studi presso il Rochester Institute of Technology, dove aveva per compagni di classe ragazzi che rispondevano al nome di Jerry Huseman e Bruce Davidson, e tra gli insegnanti artisti celebri come Minor White e Ralph Attersley. 4 anni più tardi si laureò in fotografia e arte. Non fece in tempo a festeggiare la fine degli studi che si arruolò subito nell'esercito americano ed andò a far parte del secondo team di fotografia presso il centro militare a Long Island, a New York. Durante il servizio militare ebbe modo di sperimentare e sviluppare ulteriormente le sue conoscenze in ambito di fotografia, focalizzandosi su tipi di stampa a colori, in particolare il C-print o stampa cromogenica, che vedeva l'utilizzo della carta sensibile ai sali d'argento che venivano poi esposti in un apposito ingranditore fotografico che utilizzava come sorgente luminosa raggi laser. Una volta congedatosi dall'esercito nel 1959, entrò a far parte della Freelance Photography Guild e tra i suoi primi incarichi gli capitò una commissione per la compagnia di rimorchi di roulotte Airstream, che lo vide seguire una carovana di 43 mezzi in viaggio dal Sudafrica all'Egitto. Fu quello il suo primo viaggio in Africa e fu talmente affascinato da quel continente che in seguito ci tornò molte altre volte, regalandogli alcuni dei suoi scatti più celebri, come quello nella cover di questo episodio della giraffa. I 2 decenni successivi furono molto intensi per Pete. Dal punto di vista personale, nel 1965 si sposò con Rain Mary François Angeli e 4 anni più tardi venne al mondo il suo primo ed unico figlio, Alessandro. Sotto il profilo professionale, spaziò in molti generi fotografici e lavorò per clienti molto diversi tra loro. Come quasi tutti i fotografi professionisti, trovò buoni introiti nella fotografia commerciale, lavorando per aziende come Airstream, che abbiamo visto prima, American Airlines, Nikon, Agfa, Polaroid, BMW, General Motors, Fuji, Rolls-Royce, Benson Edge e tantissimi altri. Per questa ultima azienda, la Benson Hedges, probabilmente scattò una delle sue fotografie più famose, quella che mostrava la fine di una sigaretta ancora fumante incastrata nelle porte di un ascensore. Anche se non propriamente apprezzati dai puristi della fotografia, questi lavori commerciali, che assicuravano delle buone entrate, permettevano a Turner di avere denaro per continuare a portare avanti i suoi progetti personali a colori. Infatti, la fotografia a colori era ritenuta una pratica costosa rispetto a quelle in bianco e nero. Altri importanti guadagni li ebbe lavorando con le riviste più in voga in quel momento. Ottenne incarichi da magazine come National Geographic, Look, Esquire, Sport Illustrated ed Holiday. Fu appunto l'Esquire che nel 1973 lo mandò in missione in Islanda e durante la sua permanenza nell'isola di ghiaccio fu l'unico fotografo ad immortalare l'eruzione del vulcano Helgafell nell'isola di Emeley, nel sud del paese. Con quasi la totalità dei residenti della zona evacuati, Turner trascorse una notte in una casa abbandonata e fu tenuto sveglio dai residui di lava che battevano sul tetto. La mattina successiva al risveglio si spostò nel cortile sul retro e fotografò l'esplosione vulcanica intitolando lo scatto New Dawn, un'immagine suggestiva che ritrae un arco fluido di lava in cielo nei toni del giallo, dell'arancione e del rosso che veniva ben equilibrato dall'ambientazione fatta di natura e piccole case completamente immerse in una tonalità di blu. Quell'alba al cospetto del vulcano islandese non fu per Turner solo l'occasione di portare a casa uno spettacolare lavoro, ma fu anche per lui un'epifania creativa. Infatti, fu sempre considerato dal fotografo come un punto di svolta nei suoi lavori, lavori che decise di focalizzare maggiormente verso la fotografia concettuale. Lavorò inoltre come fotografo di scena in alcune famose produzioni di Hollywood. Tra le più note possiamo trovare Cleopatra del 1963 con Elizabeth Taylor e Richard Burton, La notte dell'iguana del 64 con Ava Gardner e nel 78 collabora con Douglas Trumbull e Steven Spielberg per le foto degli effetti speciali del film Incontri ravvicinati del terzo tipo. Dal mondo del cinema ci spostiamo di poco e andiamo nel mondo della musica, ed anche in questo contesto Turner ha dato un significativo contributo con le sue foto. Infatti ha realizzato decine e decine di foto per le copertine degli album dell'etichetta jazz CTI Records del fondatore Creed Taylor. Tutto iniziò quando Pitt era ancora nell'esercito. Rovistando tra gli scarti dei negozi di dischi, notò che gli album che attiravano di più la sua attenzione erano prodotti dal signor Taylor. Decise quindi in seguito di contattarlo e non passò molto che iniziarono a collaborare insieme. Turner ebbe modo di fotografare artisti come Curtis Bass, Wes Montgomery, John Coltrane. Taylor, il fondatore della casa dell'etichetta jazz, più volte dal canto suo attinse dal nutrito archivio di Turner per trovare copertine accattivanti per le sue registrazioni, come nel caso dell'album del 1967 intitolato Wave, del cantautore brasiliano Antonio Carlos Jobim, dove la copertina che venne usata fu la foto della famosa giraffa, immagine che ritraeva una silhouette di una giraffa sola al galoppo attraverso la pianura dell'Amboseli National Park in Kenya, che venne poi rielaborata con una combinazione di magenta e rosso che la fa sembrare come un dipinto surreale con la giraffa che correva sopra il terreno violaceo sotto un cielo rosso. Altro scatto iconico nel suo repertorio di copertine è quello realizzato appositamente per l'album Trust in Me del gruppo Sound Flutes. La foto scattata dal nome Hot Lips, come già il nome suggerisce, è un primissimo piano sulle labbra truccate di una modella di colore. Le labbra sembrano colorate in modo non professionale con un potente rosso saturo che crea uno stato d'animo aggressivo ed ostile. Fu utilizzata una luce intensa e puntiforme per enfatizzare la consistenza e la matericità delle labbra ed infine il forte contrasto con lo sfondo nero accenta ancora di più l'imperfezione del trucco, dando all'immagine una potenza visuale insolita. Nel 1966, sull'onda del successo fotografico e dei buoni lavori che riusciva ad ottenere, decise di aprire il suo primo studio a New York City, che gli permise di spostare i suoi interessi fotografici dalla fotografia editoriale a quella commerciale, avendo però sempre l'opportunità di perseguire i suoi lavori personali. Lo studio, una ventina di anni dopo, fu trasferito nella parte più orientale di Long Island, ad est della City, precisamente nell'East Hampton. Continuò negli anni la sua totale devozione alla fotografia a colori e nel 1977, insieme a sua moglie, che poi divenne curatrice, insieme ad Ernst Haas, che abbiamo già visto nelle scorse puntate, e Jane Maisel, aprì The Space Gallery, una galleria che aveva l'intento di promuovere la fotografia a colori come forma d'arte. I decenni successivi, cioè negli anni 80 e negli anni 90, Turner continuò a lavorare e a viaggiare. In tutta la sua carriera ricevette più di 300 premi e nel 2000 i lettori del Photo District News lo votarono come uno dei 20 fotografi viventi più influenti. Sempre in questo periodo furono pubblicati rispettivamente la sua prima monografia, intitolata Pete Turner Photographs, uscita nel 1987, poi nel 2000 venne pubblicato Pete Turner Africa Journey, con i suoi scatti africani più famosi, ed infine nel 2006 The Color of Jazz, dove vennero raccolte oltre 80 copertine degli album aventi le foto di Pete. La sua carriera durò circa 60 anni, moltissimo, moltissimo tempo, fino però al 18 settembre del 2017, quando morì a causa di un cancro nella sua casa a Long Island. Pete aveva 83 anni. L'uso del colore che Turner fece durante la sua carriera di fotografo è sensazionale, se non pionieristico. Negli anni ebbe modo di lavorare su diversi supporti fotografici che gli hanno permesso di manipolare pesantemente le immagini in camera oscura, arrivando a dei risultati sorprendenti. Le immagini a volte diventavano delle vere e proprie astrazioni, spingendosi ai confini tra realtà ed immaginazione. Gli elementi fondamentali del suo stile sono l'utilizzo di colori molto puri, il frequente ricorso al nero di sfondo, la composizione minimalista e l'accentuata post-elaborazione. Per quanto riguarda i colori, lavorò praticamente solo con i colori primari. La tavolozza usata era sempre limitata a 2-3 colori che venivano molto saturati. Le sfumature erano minime e riguardavano per la maggior parte le variazioni di luminosità e mai di tonalità. Usò poi spesso il nero, sia come sfondo che come porzione di immagine. Ciò gli permetteva non solo di ridurre il rumore nella foto, ma anche di escludere elementi non graditi nella composizione. Composizione che nella maggior parte dei casi era minimalista, con continui rimandi a forti elementi geometrici, come nel caso della foto Umbrella, dove blocchi di colore, linee rette e colori primari tradiscono una forte influenza con il pittore Pete Mondrian. Ultimo, ma non meno importante, anzi forse un aspetto che potrebbe accendere molte discussioni su questo fotografo, è il suo uso alle volte molto pesante della post-elaborazione, che ha reso molti dei suoi lavori delle vere e proprie opere astratto, di assoluto livello non solo fotografico ma soprattutto artistico, aprendogli le porte quindi di molte gallerie d'arte. Io sotto questo punto di vista posso dire che non mi ritengo una purista della camera oscura. Secondo me la cosa importante è l'intento iniziale che un fotografo ha quando decide di impugnare la fotocamera. Ma non mi dilungo troppo su questo argomento per il rischio di diventare prolissa ed andare fuori tema. Siamo qui per parlare di Turner, no? Quindi, anzi, invece di parlare di Turner, facciamo parlare Turner ed utilizziamo una frase per concludere questa puntata.
Sono sempre stato attratto dai colori della natura e la natura è un'insegnante meravigliosa. Guarda il codice colore di un'ape, strisce gialle e nere, oppure di un cardinale con sfumature diverse di rosso. Sebbene molte delle mie foto non riguardano la natura, la utilizzo come fonte di ispirazione, quindi balla fuori e guarda.
Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.